22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20, ancora l'Iran, visto che oggi è uscito questo dato mostruoso delle vittime della repressione. Comunque la si voglia vedere, anche le fonti governative che minimizzano rispetto ai 12.000 morti affermati da una organizzazione delle opposizioni iraniane, come dicevo anche le fonti governative parlano di più di 3.000 persone uccise nella repressione. E con Donald Trump che ancora si è preso la scena affermando a un certo punto del pomeriggio italiano, rivolgendosi ai manifestanti, invitandoli a continuare nella rivolta, stiamo arrivando, e quindi uno pensa adesso c'è un'azione americana. Poi però poco fa da Detroit, dove si trova Trump, non ha voluto specificare a una domanda postagli dai giornalisti che cosa intendesse con quello stiamo arrivando. Un fatto è che si è tenuto un consiglio di sicurezza negli Stati Uniti proprio sull'Iran, se ne è parlato molto ieri, avrebbe dovuto essere il momento in cui a Trump venivano illustrate le diverse opzioni, lui non ha partecipato perché è andato appunto a Detroit in una fabbrica di automobili a occuparsi del tema del lavoro e insomma fare un po' di campagna elettorale, diciamo così. Saluto Martino Mazzonis, americanista. Buonasera Martino.
Buonasera, buonasera.
Allora, abbiamo capito da quando c'è Trump che proprio non è il caso di andargli dietro passo passo. Certo che è una bella altalena questa.
È una bella altalena, dopodiché però c'è il fatto che come dire, le opzioni sul tavolo al Consiglio di guerra, al quale non ho partecipato nemmeno io naturalmente, però sono opzioni difficili su cui ragionare. Non c'è un presidente da andare a prendere e portare via, no? E poi ragionare su che cosa fare. C'è un apparato ben diverso, c'è come dire, una struttura del potere ben diversa, per cui le opzioni militari sul tavolo sono davvero poche, nel senso che un conto è colpire le basi nucleari, cioè le centrali nucleari nascoste, il programma nucleare. Altro conto è appunto dire stiamo arrivando a un popolo che manifesta, che protesta in piazza. È molto più complicato di così, e quindi probabilmente le opzioni sono molte. Anche la portavoce di Trump, parlando in televisione, ha detto ci sono molte opzioni sul tavolo, probabilmente non sanno, se hanno in mente di fare qualcosa, non sanno bene che cosa fare, salvo aumentare la pressione economica e così via.
Però naturalmente quando lui dice ai manifestanti stiamo arrivando, li invita a continuare a manifestare. Che tasso di cinismo c'è, visto che manifestare significa morire? I numeri sono quelli che dicevo all'inizio, anche solo ottenere, come dire, come buoni quelli forniti da queste fonti, tra virgolette, del governo iraniano, si parla di 3.000 morti, le opposizioni dicono 12.000,
sì,
a ieri questo.
C'è un enorme tasso di cinismo. Oggi mi pare di aver capito che, infatti, ahimè, insomma, o per fortuna, adesso dipende dal punto di vista, nel senso dal punto di vista delle persone che rischiano di andare a morire, di farsi ammazzare per protestare, oggi sono un po' rientrate le cose, dopodiché, diciamo, ci sono state un po' meno proteste, mi sembra di aver capito. Dopodiché, però, il tasso di cinismo è alto, soprattutto perché, appunto, in realtà, al limite quello che sembra di capire, no? C'è questa figura dello Shah che vive in Maryland, che anche lui invita a prendere le città, dopodiché appunto lo invita a farlo dal Maryland e non si azzarda ad andare lì fino a quando eventualmente sarà molto sicuro. Sembra un po', come dire, che il progetto americano potrebbe essere quello di provare a riportare lo Shah qualora il regime cadesse, dopodiché non è affatto detto che il popolo iraniano si aspetti lo Shah, no? Il popolo iraniano dovrebbe scegliere per conto suo. E appunto in questo caso c'è un tasso di cinismo. Ricordiamoci del fatto che, a proposito del programma nucleare, che probabilmente è una delle cose che interessa agli Stati Uniti, che a Trump non interessa molto di che cosa succede per le strade di Teheran o delle altre città iraniane. A proposito di programma nucleare, c'era un accordo sul programma nucleare iraniano siglato da Obama con paesi europei e con la Russia anche, che faceva in qualche modo da garante per l'Iran. Trump nel primo mandato è uscito da quell'accordo, dopodiché adesso e anche prima, cioè prima che cominciasse questo, Stati Uniti e Iran avevano in qualche modo cominciato ad annusarsi per tornare su quella questione, per cui ecco, quello è una possibile partita di scambio, oppure un possibile tema sul quale parlare con l'Iran a prescindere da quello che succede nelle piazze e nelle strade.
Dicevi del figlio dello Shah, Pahlavi, e un'altra notizia di oggi che è trapelata, ma l'hanno fatta uscire, insomma, è che si è incontrato con Witkoff, uno degli inviati di Trump per la politica estera.
Sì, appunto, esattamente. C'è questo, tra l'altro, Witkoff, questo è l'altro un po' paradosso della politica estera di Trump, che tutte le partite calde, salvo il Venezuela, cioè salvo l'America Latina che gestisce Rubio direttamente, però invece le fa gestire a questi suoi uomini di fiducia che non hanno nessuna storia diplomatica alle spalle e che invece piuttosto sono appunto non sanno nulla, ma gestiscono queste partite qui. È possibile che Witkoff si sia visto con lo Shah, il che appunto conferma per certi aspetti quello che stavo dicendo, cioè l'idea che si faccia affidamento su di lui come possibile alternativa, come possibile figura. Ricordiamo quando gli americani hanno riportato il re dell'Afghanistan in Afghanistan e così via, cioè quando c'è una sollevazione di popolo, o invece come in Iraq quando c'è una guerriglia che ti contrasta, o come in Afghanistan, insomma il problema è capire come si passa da una cosa all'altra con un popolo in piazza che protesta, ma anche con un pezzo probabilmente del paese che invece, non me ne intendo per carità, non voglio, ma ci sarà anche un pezzo, perché sennò il regime sarebbe già crollato. Ci sono i Pasdaran che sono molti e che gestiscono un bel pezzo dell'economia iraniana. Ecco, quella cosa lì, se salta dalla mattina alla sera e lasciando il vuoto, l'abbiamo visto in Iraq, l'abbiamo visto in Afghanistan e per certi aspetti non lo abbiamo visto in Venezuela. Cioè, io credo che il calcolo americano in Venezuela sia stato: ok, teniamo la vice di Maduro, perché se no chissà che cosa ci scoppia per le mani. In Iran il rischio è anche questo, cioè anche che un intervento americano, quindi dall'estero, non con una transizione o un passaggio anche traumatico, ma insomma che si produce dall'interno, il rischio è quello di appunto ritrovarsi con un paese, nel caos.
Grazie Martino.
Grazie, grazie, buonasera.
Era l'americanista Martino Mazzonis. Ora invece con noi Greta Privitera del Corriere della Sera. Buonasera Greta.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutti.
Avevamo in apertura di questa trasmissione i numeri terrificanti dei morti, comunque la si voglia vedere, visto che le opposizioni iraniane parlano di 12.000 vittime della repressione, fonti governative solo, tra virgolette, di 3.000.
Sì, diciamo che se già parlano di migliaia le fonti governative, vuol dire che possiamo immaginare che il numero è veramente gigantesco, quindi la notizia della cifra data oggi dal regime è una notizia che conferma quello che si è immaginato dalle poche immagini, ma abbastanza terrificanti, che sono arrivate al paese. Sono migliaia e migliaia i morti.
Senti, questo naturalmente è una repressione che indebolisce i manifestanti.
Sì, li indebolisce molto. Se c'è una cosa che sa fare bene il regime iraniano è reprimere, sono esercitatissimi in questo, ma sappiamo poco. Le informazioni che arrivano qua per il blackout di internet, oggi si sono riaperte le linee telefoniche con l'estero, quindi qualcosa in più sappiamo, ma non abbiamo idea di quante persone stiano andando ancora in piazza e nelle strade. Le immagini che arrivano mostrano strade e piazze ancora piene. Però, per esempio, io ho avuto la fortuna di parlare con una ragazza che sento spesso, che vive a Teheran, e lei diceva che in realtà quello che vedeva lei nella zona in cui era lei sembrava che, insomma, che l'affluenza dei manifestanti fosse minore. Però diceva, io vedo solo qua, non avendo contatto e non avendo possibilità di connettersi quasi mai a niente, le informazioni che girano anche all'interno del paese sono davvero poche, quindi non possiamo neanche sapere quanto sta andando forte ancora questa protesta.
E infatti è perché uno degli, diciamo, gli elementi cruciali di questa fase è quello della comunicazione. Il regime iraniano è riuscito evidentemente a limitare tantissimo anche l'utilizzo di Starlink, la rete di satelliti di Elon Musk, che Musk aveva messo a disposizione dei manifestanti dopo il blocco di internet, quella tradizionale, proprio in relazione alle possibili misure statunitensi, che tipo di attacco potrebbero fare gli Stati Uniti, cioè quello della guerra cyber. Certo. Ripristinare le comunicazioni sarebbe un aiuto importante ai manifestanti.
Sì, sì, però devo dire che, diciamola così, per quello che abbiamo sentito finora, quindi ripeto, non voglio farmi portavoce di messaggi che poi non appartengono totalmente al popolo iraniano, ma per i contatti che ho io, se l'aiuto di Trump fosse un aiuto, ad esempio cyber, di questo tipo, con l'aiuto, non so, di internet, per loro sarebbe un'enorme delusione. Devo dire che
perché delusione?
Ormai
cosa chiedono?
Chiedono un intervento militare, cioè chiedono, non vogliono la guerra. Nessuno delle persone che ho sentito vuole la guerra, anzi oggi una ragazza mi diceva: mi sento male all'idea di dover aspettare che un uomo come Trump possa aiutare il mio paese. Cioè, non, che sia chiaro, non è che gli iraniani sono trumpiani, ma non vedono altra soluzione se non un aiuto militare esterno, non importa da chi. Loro dicono, questo me l'hanno detto in tutti questi giorni, non possiamo combattere le forze Basiji oppure le guardie della rivoluzione, che sono dei militari preparatissimi a mani nude. C'è qualche arma, c'è qualche gruppo armato, c'è più resistenza e c'è più organizzazione della resistenza rispetto al movimento Donna Vita Libertà, dopodiché però niente è possibile contro le guardie del regime.
E quindi questo, e quindi un aiuto militare dall'esterno, questa cosa che ci dici, Greta, contraddice un
loro
po'
non vorrebbero
diverse,
dirla. Sì.
Contraddice un po' diverse analisi secondo cui un attacco invece statunitense, non parliamo di un attacco israeliano, ricompatterebbe di nuovo il paese.
No, non in questo momento, no. È tutto molto diverso. Quello che stiamo vedendo adesso non lo vediamo dal 1979, cioè non si è mai vista una cosa del genere, non sono mai viste delle manifestazioni così partecipate e non si è mai vista una repressione così. È difficile pensare come si torni indietro. Questo non vuol dire che il regime stia per cadere o che cadrà. Anzi, un'altra grande paura delle persone dentro è che tutti questi morti che arriveranno a, cioè, può essere anche 10.000, 15.000, e siamo solo a 2 settimane, quindi non so, dipende anche quanto riusciranno ad andare avanti a protestare, non saranno serviti a niente. E questa è una grande paura degli iraniani. Ti chiedono spesso, ma parlate di noi, ma ci sentiamo soli, dicono spesso.
Da questo punto di vista è determinante anche la tempistica di un eventuale intervento americano.
Certo, certo, un intervento americano che io non, cioè, ripeto, nessuno mi ha mai detto speriamo che ci sia una guerra, che si intraprenda una guerra con Israele, per niente, nessuno ha mai usato queste parole. Ma guarda, stavo scrivendo un articolo per il Corriere della Sera proprio adesso, riportavo la chiamata di un padre di oggi e diceva proprio: vi prego, fate sapere che abbiamo bisogno di aiuto dall'esterno. E un aiuto dall'esterno non è quello dei manifestanti che rischiano la vita, a cui vengono appunto sparate pallottole in fronte, al cuore, dietro la schiena. Non vogliono un aiuto diplomatico di cyber, o un attacco cyber. Credo che molti sperino in un aiuto concreto militare. che faccia qualcosa, insomma, che nel mirino ci siano i Pasdaran, credo che questo se lo aspettino, lo sperino.
Grazie.
E ripeto, lo dicono in modo molto triste, sono costretti a sperare in Trump, che è un po' come sta andando questo mondo.
Grazie, Greta Privitera, Corriere della Sera.
Arrivederci.
A proposito dei tempi e delle modalità di un eventuale intervento americano, vi ripropongo, forse qualcuno di voi l'ha già sentito alle 18.30, questo invece dialogo con il vice direttore di Repubblica, Gianluca Di Feo.
Interpretare quello che dice Trump è sempre molto molto rischioso, perché l'uomo ha dimostrato di saper essere imprevedibile nel bene e nel male. Di sicuro, mentre rivendica il Nobel per la pace, c'è l'atmosfera di un nuovo imminente attacco militare contro l'Iran. Adesso è da capire se si tratterà di un bombardamento, un'operazione militare convenzionale, perché in questo momento gli Stati Uniti non dispongono di una portaerei nell'area. Quella che c'era è stata trasferita davanti al Venezuela a fine novembre e non è stata sostituita. Questo significa che ogni azione contro il regime iraniano dovrebbe partire dalle basi nei paesi arabi, in particolar modo dalla grande base che si trova in Qatar o da quelle in Arabia Saudita, negli Emirati. Tutti i paesi che non hanno nessuna voglia di esporsi a una ritorsione missilistica iraniana, ritorsione che è praticamente certa, come avvenne a giugno proprio contro la base del Qatar dopo il bombardamento americano contro gli impianti nucleari in Iran. Quindi se Trump vuole agire adesso ha due opzioni: utilizzare i bombardieri B2 che decollano dagli Stati Uniti, colpiscono e tornano indietro, invisibile radar, come ha fatto già a giugno, o utilizzare i missili cruise che sono sulle navi in zona. Entrambe le opzioni, entrambe le ipotesi gli permettono di colpire degli obiettivi simbolici, degli edifici, delle sedi della televisione, qualche caserma o comando dei guardiani della rivoluzione, ma non di realizzare qualcosa che possa spostare il peso del regime, forse in qualche modo cambiare gli equilibri di potere oggi in Iran. Se vuole fare azioni, campagne di sostegno alle rivolte, ammesso che un sostegno straniero possa contribuire alla rivolta popolare che in questo momento c'è in Iran e che viene repressa in modo sanguinoso dal regime degli Ayatollah, non so quanto un intervento esterno possa contribuire. I bombardamenti iraniani non hanno aiutato la rivolta popolare, anzi hanno fornito a regime il pretesto per aumentare il controllo. Però appunto, se vuole avere iniziative di più ampio respiro, deve aspettare che le truppe si schierino, e quindi qualcosa che va rinviata di 2 settimane.
Due settimane sono tante in questo periodo.
2 settimane sono tante, ma rispetto a un regime solido come quello iraniano, nonostante la vastità della protesta attuale che vede saldare le istanze democratiche dei giovani a quelle di alcuni ceti popolari che vivono l'impoverimento per la crisi economica, è un regime che è molto solido, molto strutturato, molto agguerrito, e quindi non è che questi giorni di rivolta siano in grado di abbatterlo. Si è visto nelle manifestazioni organizzate proprio dagli Ayatollah ieri nelle città. Comunque hanno una base di consenso, hanno una struttura poliziesca di spionaggio, di controllo molto ramificata, e dispongono di un braccio armato che sono i guardiani della rivoluzione, che hanno dimostrato fedeltà cieca. E quindi non so se 2 settimane non siano un tempo che si possa attendere. È chiaro che se Trump vuole fare qualcosa subito ha altri strumenti che i militari definiscono non cinetici, a partire dalla capacità cyber che può paralizzare vasti settori dell'amministrazione statale iraniana, può isolare le comunicazioni tra le parti e può essere unita con strumenti di guerra psicologica, cioè infiltrare le comunicazioni dei media del regime, creare trasmissioni radio che connettano i rivoltosi, è uno degli aspetti che sono stati discussi ieri alla Casa Bianca, se andare su un'azione convenzionale di bombe oppure mettere in campo strumenti più sofisticati di guerra psicologica e di guerra cyber, che sarebbero anche con meno vittime.
Era Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica. Ora con noi Riccardo Maggi, deputato di Più Europa, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei agli ascoltatori.
Voi avete tenuto un presidio stamattina a Roma?
Sì, abbiamo tenuto un presidio davanti all'ambasciata della Repubblica Islamica Iraniana con la partecipazione di tanti cittadini iraniani o italiani di seconda generazione di origine iraniana che hanno i loro parenti, i loro genitori ora in Iran e vivono momenti di angoscia perché non riescono a mettersi in contatto con loro e per la situazione che c'è nel paese in cui sta avvenendo un vero e proprio massacro. Come avrete sicuramente insomma detto, non si conosce neanche il numero delle vittime, ma sicuramente molte centinaia, speriamo non migliaia, e migliaia di arresti.
Domani dovrebbe esserci anche, lo dico insomma, cioè, con un certo sconcerto, no? La prima esecuzione della prima pena di morte combinata nei confronti dei manifestanti, questo naturalmente a sottolineare il pugno d'acciaio utilizzato dal regime di Teheran nei confronti di persone che chiedono una cosa, che è la libertà nelle loro esistenze, libertà che è negata da quel regime teocratico. C'è un dibattito, ma è inutile che ce lo nascondiamo, no? Sul tipo di risposta che le opinioni pubbliche europee, occidentali e italiane stanno dando a quanto sta accadendo in Iran.
Sì, intanto mi faccia dire che questa brutalità nella repressione è legata al fatto che il regime di Teheran deve provare a spaventare in tutti i modi i cittadini e le cittadine, perché le manifestazioni che ci sono state negli ultimi giorni sono state oceaniche, non si vedevano manifestazioni di questo tipo dal 2009, quando ci furono dopo i brogli nelle elezioni, e quindi la brutalità è anche una manifestazione della difficoltà del regime in questo momento. Noi pensiamo che la comunità internazionale, il mondo democratico debba far sentire tutta quanta la propria pressione, lo deve fare l'Unione Europea con le sanzioni, va fatto anche ad esempio con mosse tipo l'indicazione dei Pasdaran tra le organizzazioni terroristiche. Nel 2009 si arrivò, e all'epoca c'era il governo italiano che lo rivendicò, di utilizzare le ambasciate, l'ambasciata italiana lo fece come luogo di protezione per i manifestanti che scappavano. Per quanto riguarda un altro tipo di intervento, io penso, ma ripeto, non abbiamo neanche bene noi tutte le informazioni per una valutazione di questo tipo, le informazioni ad esempio di intelligence su quale sia la situazione interna, la solidità dell'esecutivo iraniano, la solidità dell'esercito, delle forze armate, un altro tipo di intervento potrebbe addirittura in una situazione come quella iraniana ricompattare il paese o ridare in qualche modo una forma di legittimazione al regime teocratico. Questo noi non abbiamo tutti gli elementi per valutarlo, certo è che vanno messe in campo tutte le possibilità che abbiano però la valenza di dare una spallata, non di, cioè di aiutare la mobilitazione che è in corso da parte del popolo iraniano e non di creare delle condizioni, se possibili, ancora peggiori per loro.
Maggi, come valuta il comportamento del governo italiano su questa cosa?
Ma il governo italiano è purtroppo ancora una volta reticente. Noi oggi avremmo dovuto avere una informativa sull'Iran e invece oggi incredibilmente il ministro Tajani ha riferito in aula sul Venezuela. Cioè, se le informative sulla situazione geopolitica, che è in costante cambiamento, ma con dei cambiamenti profondi, come abbiamo visto dall'inizio dell'anno ad oggi, e i tempi di reazione del governo italiano sono quelli di 2 settimane successive a quando i fatti avvengono, beh, intanto vuol dire che veramente si considera il Parlamento come un luogo che non conta nulla. Il Parlamento invece è il luogo in cui si parla al Paese, e poi evidentemente il governo italiano sta a guardare e cerca di barcamenarsi, e noi pensiamo che invece la situazione meriterebbe un altro tipo di prontezza nella reazione, ecco.
Grazie Riccardo Maggio, una buona serata.
Grazie davvero, grazie a voi, a presto.
.20 e 27 è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20, che torna come sempre domani attorno alle 8 di sera. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento appunto con noi ve lo giocherete domani, invece con il resto della programmazione dopo la pubblicità rimanete con noi.